Nel libro di Isaia, libro del profeta Isaia, capitolo 1, leggiamo versetti da 16 a 20, l'invito che nessuno farebbe. L'invito che nessuno farebbe, pensateci. Isaia 1 dal versetto 16 dice: lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo. Dice il Signore: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. E poi conclude il Signore: se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, cioè non c'è speranza, è finita, poiché la bocca del Signore ha parlato. L'invito che nessuno farebbe. Penso che nessuno di noi chiamerebbe o scriverebbe a qualcuno dicendogli o dicendole: senti, vieni a casa, ti aspetto, così ci facciamo una bella litigata. Avete mai fatto un invito del genere? L'avete ricevuto? Perlomeno non così dichiaratamente. Vi devo confessare che nella mia esperienza di pastore, delle volte, leggendo un messaggio, dopo una chiamata, ho avuto la chiarissima impressione che l'invito fosse: vieni che litighiamo. Però almeno dichiaratamente nessuno di noi farebbe un invito del genere. Dio, che è sempre al di sopra, Dio che è sempre speciale, ci invita a litigare, a discutere. Il senso è proprio questo: vieni che discutiamo. Dio dice proprio: vieni che litighiamo. Tant'è vero che versioni come l'antica Diodati, in lingua italiana, traducono: venite pur ora, dice il Signore, e litighiamo insieme. Vieni a discutere, vieni a litigare. Questo inaspettato, curioso invito da parte di Dio mi ha fatto pensare alla più completa, perfetta forma di amore, quella del Signore. Perché Dio ci parla del suo amore nonostante ci inviti a discutere o a litigare con Lui? Perché, primo, l'amore dice tutta la verità. L'amore dice tutta la verità. Chi vuole benevolmente discutere con noi vuole dirci la verità senza filtri, senza mezze parole. Vi è capitato, dopo una discussione, di voler bene più che mai a quella persona? Ti è capitato? L'amore ha bisogno a un certo punto di dire tutto, senza riserva, senza tenersi più niente. Sentiamo il bisogno di approfondire delle questioni, di non nasconderci più, di dirci le cose. Dio è amore ed Egli ci dice tutto. Ci dice tutta la verità sul nostro conto, sulla nostra condizione. Dio ci vuole dire esattamente come Lui ci vede. Qui il Signore dice la verità a Israele sulla religiosità del popolo, sulle conseguenze del loro comportamento. Se leggiamo Isaia capitolo 1, ci rendiamo conto che Dio sta dicendo in breve a Israele, al suo popolo: basta offerte. Dio sta dicendo a Israele: basta sacrifici, basta atti religiosi, basta forme solo esteriori di culto, di adorazione. Dio sta dicendo al suo popolo e a me, a noi credo oggi, Dio ci sta dicendo stop a tutto ciò che è fede solo fuori di noi. Basta, dice Dio, a tutto quello che è servizio a Dio, ma soltanto a parole, non realmente, non con i fatti. Basta dire di amare il Signore, amiamolo e basta, amen. Basta dire di amare il Signore, amiamolo e basta, ripeto. È buono pregare, lavami, ha osservato un autore, come fa il re Davide nel Salmo 51, lavami Signore. Dopo aver peccato, il re Davide, dopo aver mentito, dopo aver invidiato, dopo aver perso la testa per una donna che non era sua moglie, dopo aver fatto ammazzare un suo fedele collaboratore, Davide si ferma, prega a Dio, implora a Dio e gli dice: Signore, lavami da tutte le iniquità, purificami dal mio peccato. È buono chiedere a Dio: lavami, purificami. Ma Isaia capitolo 1 dice anche, come abbiamo visto, versetto 16, lavatevi. Lavatevi, dice Dio, spiritualmente. Così come sono indispensabili acqua e bagnoschiuma, bisogna però anche entrare in doccia, insaponarsi per bene e sciacquarsi. Non basta l'acqua e il bagnoschiuma. Non basta chiedere a Dio: Signore, perdona le mie colpe, i miei sbagli. C'è qualcosa che dobbiamo fare noi. Lavatevi, lavatevi. Cioè, abbandonate il male. Questo non lo deve fare Dio per me. Lo devo fare io per Dio. Io per amore di Dio, oltre che per il mio bene. Dio mi sta dicendo: sì, fai bene a chiedermi perdono, ma lascia il male, allontanati da quel punto, da quello spigolo in cui tu cadi ripetutamente. Se quella cosa, quell'abitudine, quella cosa, quel film, quel modo di fare, quelle frequentazioni, se quelle cose ti fanno cadere nello sbaglio davanti a Dio, nel peccato, prendi posizione, fai una scelta. Fai una decisione, ci sta dicendo il Signore. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi: carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione fisica e spirituale, cioè da ogni forma di male, da ogni forma di peccato davanti a Dio. E in questo periodo non ho l'esclusiva, non reclamo alcuna originalità, ma ho sentito più di un predicatore che, facendo cadere la T, ha paragonato la santificazione alla sanificazione. Carina l'idea, penso. Cos'è la sanificazione? Sanificare gli ambienti significa eliminare batteri, agenti contaminanti, dopo una normale pulizia. Ecco che cos'è la santificazione. Non è soltanto chiedere perdono a Dio quando abbiamo sbagliato. Quella è la pulizia ordinaria. La santificazione, un po' come la sanificazione, significa ciclicamente, regolarmente, attentamente, approfonditamente, come protocollo vuole, spiritualmente parlando, agire nel nostro cuore. Signore, perdonami. Signore, io lascio il male per abbracciare il bene. Signore, perdonami, lo diremo, continueremo a dirlo, ma io me ne starò lontano da quello che mi porta lontano da te. Perché se io non mi allontano da quello che mi allontana da Dio, beh, non c'è bisogno che continuo. Ci saranno delle cose che ci allontaneranno dal Signore e dagli effetti del suo amore. Accetta quello che il Signore dice di te. Apprezza l'amore di Dio, la sua onestà. Dio dice a Israele: tu devi imparare a fare il bene. tu devi togliere davanti qualunque forma di cattiveria, di compromesso, di idolatria. Dio sta dicendo al suo popolo: io non voglio essere una delle divinità del tuo pantheon. Dio sta dicendo al suo popolo: io non voglio essere uno tra i tuoi amori più grandi. Dio sta dicendo: io voglio avere l'esclusiva, io voglio che tu mi ami in maniera totale. Sei d'accordo? Dio lo sta dicendo, è la sua parola. Dio sta dicendo al suo popolo: cercami, cerca la giustizia. E qui si parla di qualcosa di sociale. Fare la volontà di Dio non è soltanto, non era per Israele, andare al Tempio, offrire qualcosa davanti a Dio, offrire il meglio al Signore, cantare, pregare, lodare. Fare la volontà di Dio non era solo questo aspetto, ma era anche altro. Che cosa? Giustizia all'orfano, rialzare chi è caduto, chi non ce la fa più, chi è schiacciato dai suoi pesi, difendere la causa della vedova. Chiesa, amici, Dio questa mattina ci sta dicendo: la vita con Dio, la vita in Cristo, non è solo qua, non è solo quello che programmiamo come comunità. Camminare con Dio non è solo quello che è ufficiale, formale, visibile. Fare la volontà di Dio è fare del bene al prossimo. Come? Dio te lo dirà. Se tu vuoi fare il bene, Dio ti dirà come. Possiamo fare tante cose, possiamo fare il bene in mille modi. Signore, aiutami ogni giorno a capire quello che tu vuoi che io faccia. Ma posso dirvi una cosa? Esco un po' fuori dagli schemi. Mi è stato insegnato fin da piccolo che quando si prega si chiudono gli occhi, va bene? C'è chi trova utile farlo per non distrarsi, ma tanti come me viaggiano più con la mente a occhi chiusi che a occhi aperti. Non so se vi succede, a parte che non c'è un comandamento biblico che dice chiudete gli occhi, no? E questa è la cosa più importante. Ma oggi la provocazione che sento mia e che voglio passarvi è questa: preghiamo con gli occhi aperti, preghiamo con gli occhi aperti. E non parlo delle palpebre, eh? Se lo vuoi fare fallo, se vuoi pregare con gli occhi aperti come faccio io in privato, fallo lo stesso, non c'è problema. Io vi chiedo, è una metafora, preghiamo con gli occhi aperti, preghiamo con gli occhi aperti, perché forse quando preghiamo siamo talmente all'interno della nostra nuvola, della nostra dimensione soprannaturale, che ci dimentichiamo delle necessità di chi ci sta intorno, a partire dalla nostra famiglia, da quanti con cui ogni giorno noi condividiamo le nostre responsabilità, il nostro tempo, in tanti ambienti, in tanti contesti. La mia sfida oggi è: preghiamo con gli occhi aperti, preghiamo con gli occhi aperti, mentre cerchiamo di fare la volontà di Dio, vogliamo chiederci: qual è l'oppresso che posso rialzare? Chi è che non ce lo fa più? E io posso tendere la mano con una parola, con una forma di aiuto, con l'esempio? Chi è l'orfano? Chi è la vedova? Chi può aver bisogno di me in un modo o nell'altro? Questo sta dicendo Dio al suo popolo: venite, litighiamo insieme, io ho bisogno di parlarvi, sta dicendo il Signore. La vostra religiosità, la vostra fede religiosa fa acqua. Non sono soddisfatto, sta dicendo il Signore. Smettetela di fare quello che fate, perché se non amate il prossimo, quello che fate non ha alcuna importanza, non ha alcun valore. La mia preghiera a Dio deve portarmi ad aiutare qualcuno. La mia conoscenza biblica mi deve portare ad essere un credente migliore e una persona più amorevole. Il mio servizio a Dio deve fare del mio cuore un cuore più nobile e non un cuore misero, meschino. Spesso quanta meschinità c'è in chi serve il Signore, quanto egoismo, quanta grettezza, quanta chiusura. Di qualcuno addirittura sono arrivato a pensare: ma non fare più quello che fai per il Signore, fermati, perché ti fa male, non ti aiuta. No, non vogliamo che gli altri pensano qualcosa del genere, vogliamo che gli altri pensano: oh, che bello, quella persona, quella donna, quell'uomo è un uomo di Dio, è una serva di Dio, non solo nella dimensione chiesa, ma sempre, chi dice amen, ma sempre. L'amore che dice tutta la verità, l'invito che nessuno farebbe: venite, litighiamo, perché, seconda riflessione, l'amore cerca il contatto, l'amore dice tutto, come Dio fa con Israele, fa con noi, l'amore cerca il contatto. Riflettevo, anzi, se devo dirla tutta, riflettevo ulteriormente su questo durante una telefonata qualche giorno fa con una sorella. Non si può discutere realmente, costruttivamente, per telefono. Sei d'accordo? Non si può discutere realmente, costruttivamente, al telefono. A parte che parliamo di tempi circa 2800 anni fa, al tempo del profeta Isaia, in cui il telefono non esisteva, ma anche noi stessi, che abbiamo sofisticati smartphone, altri dispositivi, vediamo ancora oggi i limiti della comunicazione solo telefonica. Grande potenziale la comunicazione al telefono, ma ha dei forti limiti. Ora il Signore fa un invito ad avvicinarsi. Venite. C'è l'avverbio, in alcune versioni della Bibbia viene reso anche l'avverbio insieme. Venite, discutiamo. Venite, discutiamo insieme. Perché c'è proprio questo senso. Tu discuti con me, io discuto con te. Cioè la vera discussione. Perché altrimenti uno è bersaglio e l'altro è tiratore. Ma la vera discussione, il vero confronto, trova il coinvolgimento delle parti in causa. Ora Dio dice, e dice a te: discutiamo, ma basta che ne parliamo. Discutiamo, ma basta che vieni. Perciò vedo l'amore di Dio in questo passo biblico. Dio che vuole dire tutta la verità, Dio che cerca il contatto. Basta che stiamo vicini, vieni. Litigheremo, poi faremo pace, ma tu sarai tornato da me. Gloria a Dio. Signore, grazie per il tuo amore. Grazie per il tuo amore. Quante volte Dio ha sopportato le mie contestazioni. Quante volte Dio è stato lì a sentirmi, ad ascoltarmi con le mie accuse, i miei reclami, le mie lamentele. Sono solo? Grazie a Dio, perché Egli ci invita a stare con Lui. Ma c'è qualcosa di più riguardo a questo invito. C'è qualcos'altro da dire. Discutere, nel nostro testo, ma in ebraico, la lingua originale, è un termine legale usato per dibattere, per far capire o risolvere un caso davanti a una corte. Il popolo deve capire dalle sue discussioni con Dio che egli ha ragione e loro si sbagliano sulla propria condizione. Dio sta dicendo a Israele, Dio sta dicendo a me, credo anche a te: c'è un caso, noi dobbiamo affrontare la questione, tu devi venire, tu devi presentarti, come quando arriva la notifica per un'udienza, per presentarsi davanti a un giudice. Dio manda la lettera. Non so se sono verdi anche quelle che riguardano i processi, quelle che riguardano la contravvenzione, so che sono verde chiaro. Non so chi ha fatto esperienza di altre lettere, stesso colore, vero? Grazie. Stessa tonalità, forse perché verde speranza, vogliamo pensarlo. Dio ti manda la lettera, tu apri la cassetta, hai. Dio oggi ti manda una notifica, aprila, presentati, venite, ti aspetto, discutiamo insieme, c'è un dibattito da fare, ci sono tante cose da chiarire, fallo con il Signore, fallo. Il Signore ti aspetta, non perdere tempo, presentati alla Suprema Corte, avvicinati a Dio, Dio ti vuole accanto, fosse anche per discutere. La tua preghiera sarà discussione oggi? Prega, discuti con il Signore. Certe volte ci presentiamo davanti a Dio con ringraziamento, con lodi, benissimo. Anche quando dobbiamo presentarci davanti a Dio con qualche polemica, con qualche cosa che non abbiamo digerito, con qualche appunto, presentiamoci sempre con rispetto davanti al Signore. L'amore che dice tutta la verità, l'amore che cerca il contatto, tre, l'amore che offre speranza. Ho parlato di tribunale, di udienza, del Dio giudice, della notifica o notificazione, ma non vi spaventate, perché qui abbiamo qualcosa di veramente unico, straordinario. Dio usa un'espressione che ha a che fare con una causa legale, ma c'è un'altra affermazione del Signore, oltre all'invito a discutere, che ci lascia a bocca aperta. Il giudice notifica l'udienza di discussione, ma, incredibile, si conosce già l'esito. Assoluzione. Presentati. Presentati davanti a Dio. Sì, hai sbagliato. Sì, ci sono delle cose che Dio ti fa pesare. È vero. Dio punta il dito verso il mio peccato, le tue colpe, le tue responsabilità. È vero. Ma c'è un Dio pronto a perdonare. Puoi ringraziare Dio con me? C'è possibilità di perdono, un perdono assoluto. Le metafore non potevano essere più potenti, più calzanti. C'è l'idea, e la regia si prepara già con quei due colori, c'è l'idea delle tinte più vistose, vivaci, persistenti, sui tessuti. Scarlatto e porpora. C'è qualche differenza? Lo rivediamo? Prima lo scarlatto. Se i vostri vestiti fossero rossi come lo scarlatto, o come, passiamo all'altra, la porpora, un po' più sul violetto, i vostri vestiti, anche se fossero macchiati del colore più resistente, più vivace, diventeranno bianchi come la neve, bianchi come la lana. Qui l'idea è ovviamente di una neve appena caduta. Che bello, una neve appena posata, non ci sono passi, non ci sono impronte, non è caduta neanche una foglia, neanche un rametto. Hai presente questa scena, sì? La neve senza macchia, incontaminata, anche se i vostri peccati fossero, forse noi diremmo oggi, rosso Ferrari, diventeranno bianchi come la neve, gloria a Dio. Anche se i tuoi peccati fossero veramente come la macchia che tu provi a trattare, a eliminare, ma non ci riesci, la macchia peggiore, il sangue forse, chi si intende di lavaggi o qualcosa del genere, bene, c'è un rimedio. Ringraziamo Dio per il suo rimedio. Anche se il tuo cuore fosse sporco, macchiato, contaminato, se tu ti ravvedi davanti a Dio, c'è una possibilità, c'è perdono, c'è la grazia. Non perdiamo, per favore, questo termine, grazia. Non perdiamolo, non dimentichiamolo. La grazia è il perdono verso chi non merita niente. Signore, grazie per il tuo amore. Un amore che offre speranza, curiosità, non so a quanti interessa, scarlatto era ricavato da un insetto che infestava le querce, tra l'altro, e dal male si può trarre sempre il bene, ecco, parabola moderna. La porpora invece, la tintura, si estraeva da un mollusco per colorare le vesti di re, ufficiali, persone ricche. C'è bisogno di ammettere il peccato, come Israele avrebbe dovuto fare. Sono colpevole. Questo doveva fare il popolo di Dio. Questo dovrei fare io, dovresti fare tu. Venite, parliamone, discutiamone insieme, dice il Signore. Nell'andare, nell'accettare l'invito di Dio, ricordate la causa, l'udienza. Nell'andare noi stiamo riconoscendo di essere in difetto, di essere in colpa. Dio vuole ottenere questo risultato. Io riconosco le mie colpe, i miei difetti, i miei limiti, le mie macchie, leggasi, iniquità, peccati. Dio cosa fa? Mi perdona, mi assolve, cancella ogni mia colpa. Nonostante i miei, i tuoi errori, il nostro modo sbagliato di credere, di essere credenti, nonostante la visione di Dio, chiedi perdono. Rifugiati nelle sue promesse d'amore. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme.